Storia morale di Venezia. Tirando le somme, cosa possiamo fare? Chiarita agli amici lontani la situazione fisico-chimica reale di Venezia, è a questo punto importante mettere a fuoco come oggi sono tradotti i vizi che abbiamo visto all'origine delle nostre disgrazie. Nell'ordine in cui i veneziani mostrano di averli acquisiti, i vizi sono l'accidia, l'ira, la superbia, l'invidia, una nuova forma di accidia che aprirà la strada per la gola, la lussuria e l'avarizia. È interessante notare come questi elementi a loro volta si comportino in modo da formare tra loro sistema sinergetico. Purtroppo per noi la loro sinergia è distruttiva e non costruttiva. Si tratta tuttavia di un sistema semplice e il suo principio ordinatore si può facilmente identificare con l'accidia nella sua accezione di indifferenza al comandamento divino verso la virtù. Solo questa trasgressione intima può aprire la porta alla successiva indifferenza verso i propri fratelli, con la quale i veneziani volteranno le spalle ai fratelli nella tragedia templare. Quando poi essi cedettero all'ira, fosse o non fosse al tempo della guerra di Genova, quella divenne automaticamente accidia iraconda. Quando l'accidia iraconda conseguì vittorie, anche se sempre più solo apparenti, accidia e ira si ammantarono di superbia. Sulla soglia del quarto vizio su sette venne un avviso dall'arconte e la superbia veneziana fu umiliata proprio da Genova stessa. Ma l'avviso fu ascoltato solo in parte e in gran parte solo formalmente, mentre nel corpore vili del popolo stesso l'accidia si andava invece incarnando nella serpe dell'invidia, serpe mordace in primis del seno che la cova. Invidia è già dolore esplicito e non dà luogo a possibilità di noia, ma a questo impasse supplisce il principio ordinatore con la propria capacità anestetica. Una nuova accidia che deve estendere appunto il suo potere di indifferenza all'ego stesso, al quale viene attutita la sfera percettiva e sensuale. Da qui la noia che apre i canali alla gola e alla lussuria. Canali a drenaggio rapidissimo che tendono a inaridire le proprie fonti e inducono ben presto il settimo e il più infimo dei vizi, l'avarizia. In quest'ultima giungono a putrefazione tutti i precedenti. Le fauci di Napoleone sbraneranno solo un branco di avari. Ormai immemori persino del giovanile vigore nell'ira e nella superbia, i patrizi veneti strisciarono ai piedi del piccolo caporale Corso che subito li allontanò con un calcio. Loro che, un tempo, virtuosi, avevano steso e consolidato un impero ben più duraturo ed evoluto di qualsiasi altra nazione europea. Come viviamo noi oggi queste cattive abitudini mentali e morali? Quale forma imperativa hanno i vizi nei nostri comportamenti quotidiani da far sì che la città stessa, pur di pietra, sia disgustata di noi al punto di abbandonarci e consegnarci a un esilio d'infamia senza speranza di ritorno? Penso non sia difficile vedere l'accidia nell'acquiescenza e nella complicità ai vizi collettivi, nell'indifferenza alla virtù e alla voce dei savi. L'ira ben si scorge nel comportamento bilioso di tanti anziani e nella sconsiderata intemperanza di giovani e meno giovani. Lo stesso destino che stiamo preparando a Venezia altro non può essere che parto di un'ira lucida e fredda, determinata contro noi stessi per ciò che non siamo più capaci di essere, pur traendo tutt'oggi dall'antico onore immeritati benefici morali e materiali. La superbia si ravvisa nell'elevare gli inni a Dio e San Marco pur con il cuore marcio di malanimi e di desideri impuri, così come nelle piccole spocchiosità quotidiane che affliggono e avviliscono la nostra vita mondana. L'invidia si vede nel non cercare un bene comune, ma solo il proprio e all'occasione il ledere quello altrui. La gola nel por più mente alla qualità del sahur da mangiare in barca che alle domande da rivolgere al Redentore o a San Marco nel giorno della festa. La lussuria nel misurare tutto a livello di piacere dei cinque sensi fisici, dimenticando che essi sussistono soltanto finché sussiste la percezione e che la percezione è facoltà metafisica propria della coscienza e non dei cinque sensi fisici. L'avarizia si manifesta in assoluto nel negare al mondo la luce benefica che i veneziani e Venezia sanno spandere e si traduce nella miseria morale che, come un rovo farebbe a un convento abbandonato, avvolge e stritola le nostre sante pietre. Soltanto dalla chiarezza di pensiero morale e da azioni a quello informate potrà prendere forma un futuro di Venezia diverso dalla rapida distruzione. A fronte della descrizione realistica che sono stato costretto a fornire degli eventi contemporanei veneziani, ve ne è una più sottile ma non tenue. Se è vero che il vizio imperversa in pubblico e in pompa, è vero altresì che la maggior parte dei cittadini a buon diritto non si riconosce se non marginalmente nello sfacelo morale che la città offre al mondo e a loro stessi. Il popolo vive infatti un paradosso morale. Se tutto fosse esclusivamente vizio, ogni parvenza di vita civile sarebbe ormai estinta. Resiste invece il nucleo inviolabile della virtù popolare spiccia, che si è fatto sotterraneo e timoroso di mostrarsi al malcostume. Se i giornali incensano e moltiplicano solo circoli viziosi e crimini, nella quotidianità del popolo si tessono invece reti in cui il culto della virtù, con i suoi corollari di fiducia, onestà e lealtà, ancora restituisce autorità e giusto profitto. Questo popolo deve rendersi conto di essere l'unico elemento produttivo alla società, uscire dall'ignavia accidiosa che ancora lo impastoia e rioccupare la propria funzione e importanza. Ancora una volta non parlo di sommosse, solo di smettere di nascondere il proprio rispetto per la virtù e farne invece vessillo sociale, intensificandone e richiedendone la pratica in pubblico anziché tenerla quasi clandestina, relegata nelle trattative private e nei rapporti interpersonali. Questo significa, in soldoni, per tanti di noi smettere di arrossire all'essere chiamati onesti da persona sincera e fare invece arrossire chi, deridendo la nostra intelligenza sociale, vorrebbe deridere il fondamento della vita civile, lui sì, ingenuo idiota, su un'esca di cui non comprende il veleno. La fiaccola della virtù deve accendere di sé il moggio, non restarne soffocata. Per descrivere e comprendere Venezia e i veneziani, non ho dunque cercato nelle pietre e nella toponomastica l'immagine di giorni migliori, ma esempi di popolo migliore. Pur citandole come segno di particolari attitudini dei veneziani, non ho inteso indicare nell'antico le forme di un moderno governare Venezia per condurla a porto sicuro. Non si tratta di ricorrere all'antico ordinamento, bensì di riformularlo sui valori essenziali di onestà, lealtà e fiducia prodotti dalla virtù, nelle forme e con i mezzi messi a disposizione dalla telematica e dalla tecnologia più in generale. Certamente il governo repubblicano può essere oggi pensato in forme assai migliori di quello veneziano antico. Quello è tuttavia uno straordinario bagaglio esperienziale e procedurale che non può essere trascurato quando si rifletta e si progetti nell'ambito del modello repubblicano dello Stato. Lo specifico argomento del cosa fare e soprattutto del come pensare una soluzione per lo stato attuale, che ci vede occupati dalla barbarie bestiale, priva di principi morali e di rispetto per il cittadino, è oggetto della successiva strategia di lavoro per la Repubblica. ma non per l'esistenza di buoni progetti sarà fatta salva Venezia. Il nostro destino langue solo per l'assenza di buona volontà popolare. Se i veneziani si sveglieranno, sapranno trovare progetti forse anche migliori di quelli che possiamo immaginare oggi noi, veneziani degni ma strenuamente impegnati nell'essere anticorpi pionieri nel popolo e da questo ancora misconosciuti. Le cause del presente degrado, ancora leggibili nelle testimonianze veneziane, pur collocate nel tempo, al tempo non appartengono. Esse competono tutte, come abbiamo visto, alla morale, alla religiosità, all'operosità dell'uomo. Sono concetti astratti e immutabili, eppure efficaci a produrre premi o punizioni nel tempo e nella vita quotidiana. Queste categorie a priori, o classi astratte, per usare un preciso termine informatico, informano i comportamenti e le scelte interiori verso la virtù o il vizio, verso il coraggio e la dignità, oppure verso la viltà e l'ignavia. La maggiore dignità dell'uomo risiede in questa possibilità di scelta, che è chiamata libero arbitrio. Scintilla divina posta a distinguerci dalla bestia e a renderci artefici del nostro destino individuale e collettivo, il libero arbitrio è questione molto semplice, quando lo si sottragga ai sofismi del filosofare teoretico nichilista per collocarlo nel suo scope originario e biblico, quello morale. Lì esso descrive la possibilità lasciata all'uomo di ben operare nel disegno divino secondo quanto indicato dall'intelletto ed espresso dalle virtù, oppure di errare nella selva selvaggia e aspra forte dei vizi. Il vizio ai più meno noto, l'accidia, parola di cui moltissimi hanno smarrito anche la memoria del significato, si svela essere il più pernicioso, il primo da scalzare anche nella sua forma più lieve di ignavia, poiché esso ottunde l'occhio dello spirito assai più a lungo dell'ira, più profondamente della gola, della lussuria e dell'avarizia, più dolorosamente dell'invidia. Il nichilismo è l'aspetto moderno e ateistico degli antichi assunti catari sull'autodistruzione dell'uomo. Scope è un termine informatico che definisce l'ambito di esistenza e azione di una entità. Nella prima edizione di questo libro, al testo che abbiamo letto, seguivano alcune appendici. Queste non sono riportate nella presente edizione, parte perché rese obsolete dall'evolversi della situazione, parte perché sviluppate e implementate più a fondo nel testo che costituisce la logica continuazione di questo, la strategia di lavoro per la Repubblica. Un'altra appendice, Venezia e l'impermanenza del mandala, testo del 2003 dal quale si è evoluto Storia morale di Venezia, sarà oggetto, spero, di un piccolo audiolibro dedicato. Grazie per avermi ascoltato. Spero che quello che ho detto sia stato ascoltato dalle vostre coscienze. Note biografiche sull'autore. Fin da bambino vengo addestrato alla propaganda politica, accompagnando mio padre, attivo nel Partito Comunista, alle lotte operaie degli anni a cavallo tra il 1950 e il 60 e alle altre attività sociali. Da adolescente continuo l'attività come propagandista in alcuni gruppi dell'estrema sinistra e nel movimento studentesco. L'interrogativo sul significato e l'inconsapevolezza di quel me stesso di allora mi accompagnerà attraverso tutti gli anni in cui la mia coscienza matura si viene successivamente a formare. Ne trovo ragione sufficiente solo quando, risvegliato ai miei doveri di patriota, dallo stato esiziale in cui vedo ridotta la mia città, scopro di avere nel mio bagaglio, grazie a quegli anni, l'addestramento all'interagire con il popolo nel suo complesso. Nel momento in cui mi rendevo conto che Venezia sarebbe scomparsa se i suoi figli non si fossero risvegliati alla virtù, mi rendevo anche conto che tutto quel mio addestramento ben si finalizzava al compito di tentare, almeno, questa operazione di risveglio e salvataggio in extremis. Da allora, gli strumenti di intromissione nel quotidiano popolare, che avevo appreso da bambino, sono tornati alle mie mani da quell'adolescenza inquieta, arricchiti dall'esperienziale contiguità con gli enti d'inconscio collettivo cui porta la pratica della poesia. La dimestichezza con la pubblicazione internet, non frequente in persone di formazione artigiana artistica della mia età, ha permesso di attivare le necessarie campagne anche in mancanza di fondi finanziari consistenti. Campagna di sensibilizzazione, campagna di informazione, disamina e aggregazione dei reattivi, volantinaggi, scritte, comizi, riunioni. Torno a vivere la mia adolescenza, ma con ben altra lucidità di pensiero, di intenti e di strumenti. Paradossalmente, il pericolo mortale in cui versa Venezia getta luce e significato su tutta la mia vita e i miei molteplici apprendimenti. La sete di apprendere arti e conoscenze per abbandonarle appena imparate in favore di un nuovo apprendistato. Il passare di gruppo in gruppo di persone per frequentazioni intense con subitanei abbandoni. Il culto per la dirittura di comportamento morale e per la verità, spinta talvolta fino alla crudezza. Il cercare nelle azioni e nelle opere un accrescimento della stima meritabile, del prestigio, anziché del tornaconto immediato, anche a costo della povertà e dei possibili equivoci. Sono doti, in verità, non mandatorie per alcuna delle professioni da me esercitate, alle quali ciascuna sarebbe bastato il comportamento onesto, leale e affidabile. La varietà di arti, tecnologie e sistemi di pensiero cui sono stato istruito mi rendono un lettore coscienzioso e attento dei messaggi monumentali, nonché un interlocutore non profano nella maggior parte delle scienze e professioni. A tutti gli effetti, la mia preparazione risulta essere quella desiderabile per un savio dell'antica Repubblica, se non anche per un savio biblicamente inteso. Wise fool, ha avuto la bontà di chiamarmi un amico israelita, ma mi sopravvalutava. Non sono un rabbino ispirato da Dio, bensì un cittadino veneto che si risveglia alla consapevolezza delle virtù dei padri. Finito di scrivere questo libro il 9 aprile 2008, avendo iniziato nel settembre 2007. Seconda edizione, riveduta e corretta, marzo 2013. Dedica del libro Storia morale di Venezia. Ringrazio mia madre, che mi ha cresciuto nell'amore del popolo per la sua città e per la virtù, e mio padre, la cui inflessibile amicizia mi ha insegnato a colloquiare con l'opera d'arte e a esprimerne il senso per iscritto. Grazie anche a due ricercatori storici, Luigi Gigio Zanon e Carlo De Paoli, che con i loro reperti mi hanno grandemente aiutato a chiarificare le funzioni e la struttura dell'antico sistema veneziano. Grazie all'amico orafo Franco Cestaro, che più volte mi ha spronato a comporre quest'opera e aiutato a emendarla nelle prime stesure. A Marco Girardi, che con giovane entusiasmo e pacata maturità ancora mi ha accompagnato nella lettura e meditazione del testo, e a Patrizia, compagna ineffabile e paziente della mia vita e della lotta civile. Grazie infine a tutti gli amici e sostenitori dell'ex Comitato di Salute Pubblica per avere il coraggio, con me, di credere che Venezia non morrà, uccisa dalla barbarie e dai vizi. Una dedica speciale, dimenticata nella prima edizione perché riguarda una remota radice di questo libro, che ho ritrovato solo nel rieditarlo oggi. È la dedica per il maestro orafo Giuseppe Rossetti, che molti anni or sono mi mostrò il putto dei Camerlenghi senza dirmi cosa fosse o rappresentasse, ma intimandomi, con l'autorità gerarchica che rivestiva nella nostra comune arte, di osservarlo bene e di non dimenticarlo mai. Per anni mi chiesi il significato di quella bizzarra passeggiata a Rialto. L'ho scoperto scrivendo questo libro.